La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati e buon cinema a tutti da Franco D'Assisi, La rosa purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, come ogni sabato qui insieme a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Una settimana veramente notevole di grande cinema, soprattutto di grande cinema documentario, di inchiesta giornalistica e civile. Insomma, se siete gente che ha amato i film come Tutti gli uomini del presidente, quelle cose lì, per intenderci, quella grande stagione del cinema americano ma anche italiano, ricordiamoci tanti titoli che hanno fatto grande questo genere della finzione, ecco, qui questa settimana arrivano almeno due film che sul fronte invece dell'inchiesta documentaristica, ma con tanto cinema dentro, sono due veri e propri gioielli. Ne parleremo fra poco di Collective e di The Dissident, però c'è anche tanto cinema sulle piattaforme, in streaming e nuovo. C'è un film che divide la critica come non mi capitava da anni, Malcolm e Marie su Netflix. C'è chi, scusate la citazione di Fantozzi, l'ha definito una cagata pazzesca, c'è chi invece lo definisce un capolavoro. Chi ha ragione? Noi abbiamo preso due colleghi che sono uno contro l'altro e li faremo scontrare sulle opinioni. Giocheremo insieme come sempre col nostro film misterioso e con i Blu-ray che vi aspettano. Insomma, c'è tanta carne al fuoco e vogliamo subito cominciare con un film francese che trovate sulla piattaforma di Amazon Prime Video e si intitola Enorme.
Vous vous faites comment avec les enfants?
On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps.
The husband, I'm the agent, I'm the bodyguard, I'm Fred. Don't be afraid.
Sarà anche una settimana di cinema in lingua originale, con i sottotitoli se lo vedete a casa, ma in radio non si vedono, perché tanti di questi film sono film nuovissimi, che sono arrivati sulle piattaforme magari attraverso festival, e comunque sono tutti forniti, dico grazie al cielo, in lingua originale. Sentirete le clip che vi abbiamo preparato, per esempio di Malcolm e Marie, che sono le clip italiane, e vi renderete conto, quando poi lo vedrete l'originale, che il dialogo, lo spessore, la tensione che si registra fra i personaggi è tutta un'altra cosa. Ma parliamo di Enorme. Sophie Le Tourneur, la regista, Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Cacou sono invece i protagonisti della storia di Claire, una pianista di fama internazionale, con un marito, Fred, che le fa anche da agente, ma che un pochino le tarpa, no? le possibilità di espandere la sua carriera artistica. Hanno 40 anni circa, hanno deciso di non avere figli perché la carriera di lei doveva venire prima, quando lui a un certo punto, per un episodio inatteso, inizia a desiderare la paternità, al punto da cercare una serie di sotterfugi nei confronti della moglie purché rimanga incinta. Elementi di commedia se volete, ma noi ci facciamo raccontare questo film e soprattutto, se valga la pena vederlo, da Boris Sollazzo, che come sempre, come ogni sabato, è qui con noi. Ciao Boris.
Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora, Enorme, è un film enorme o no?
No. Enorme è una commedia francese che ci fa tornare a un dibattito anche qua eterno, no? Sulla consistenza che quel genere ha nel cinema francese ed europeo. È una commedia leggera che vuole essere raffinata e che spesso ha una grammatica talmente particolare, talmente nazionale, che è difficile da sposare fuori dai confini transalpini. In questo caso, secondo me, ci troviamo di fronte a qualcosa che soprattutto in scrittura vorrebbe essere qualcosa che poi non riesce ad essere, e consente la battuta politicamente scorretta: solo una donna poteva riuscire a fare un film così misogino. Se ci fosse stato un uomo dietro Enorme, avremmo sentito anche qualche polemica in più. E poteva essere anche un'ottima opportunità quella di riuscire a capire il rovesciamento dei ruoli, di riuscire a comprendere quale sia diciamo il piccolo dramma buffo di chi non sa realmente che cosa vuole, in maniera anche leggera. Il punto è che poi invece si cerca subito il tema della farsa in punta di penna e non ci riescono granché. Questo nonostante due attori che il film lo reggono abbastanza in piedi, perché Cohen e Marine Foïs hanno una buona chimica insieme, sanno come interpretare i loro personaggi fin troppo leggeri in scrittura, e quell'inganno che lui porta avanti perché lei poi rimanga incinta per un atto egoistico porta a una gravidanza in cui è lui ad essere più incinto di lei. Anche questa poteva essere una svolta divertente, intelligente del film, se non fosse che anche fisicamente nell'esplosione della pancia di lei diventa invece semplicemente un motivo per gag che non sono di dubbio gusto, solo perché appunto non si arriva fino in fondo nemmeno nell'essere scorretti. Il risultato è un'opera che non riesce mai a dirti, a farti riflettere come vorrebbe o come ambirebbe a fare, e che allo stesso tempo non riesce in scrittura nemmeno nei dialoghi a procurarti quel sorriso, quell'empatia che sarebbe necessaria a comprendere una coppia così particolare, che vorrebbe essere originale e che invece diventa piuttosto banale. Norm è sempre sul filo di questo tentativo mal riuscito, ed è un peccato, perché poteva essere qualcosa di interessante e diventa solo una mediocre, anzi forse peggio, una media commedia francese che non sa quello che vuole e forse non vuole quello che sa.
Questo è Enorme, sulla piattaforma di Amazon Prime Video in abbonamento. A questo punto noi sentiamo come vanno le cose sulle strade, però rimani con noi, Boris, perché fra poco dovremo parlare di una pagina straordinaria, come dicevo in apertura, di cinema documentario e soprattutto del potentissimo Collective, tra l'altro candidato all'Oscar. Ne parliamo fra poco.
La rosa purpurea.
Have I told you lately that I love you?
Il brano I Forgot You to Be Your Lover, dalla colonna sonora di Malcolm e Marie, con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Film su Netflix in abbonamento, Malcolm e Marie, una novità assoluta che arriva appunto sullo streaming della N Rossa. Il film è diretto da Sam Levinson e nel cast unici due attori in scena dal primo all'ultimo minuto sono John David Washington, il protagonista di Tenet per intenderci, e Zendaya. È un film che ha anche una storia molto interessante, perché è stato girato durante la pandemia in gran segreto, perché alcune regole magari potevano essere disattese. In realtà è stato girato tutto in una bellissima casa tutta vetri in mezzo alla foresta praticamente, quindi in grande isolamento, girato e scritto in pochissimi giorni, girato in pochissime settimane per quanto riguarda i canoni del cinema americano. Malcolm e Marie racconta una giovane coppia di Los Angeles, lui regista cinematografico afroamericano appunto emergente, lei una aspirante attrice con un passato pesante di tossicodipendenza. Li vediamo arrivare all'inizio del film nella loro bellissima casa. Il film è tutto in bianco e nero molto rarefatto, molto stiloso, reduci dalla trionfale presentazione del nuovo film del regista. È stata una serata ottima, ma ciò nonostante cogliamo subito che Marie è turbata, ha un senso di offesa che si porta dietro, e i due cominciano subito a litigare, a discutere, perché cos'è scena che non va. Io vengo, dice lui, da una serata bellissima e tu invece che gioire con me hai qualcosa che non funziona, e chiaramente vengono fuori in questa notte di litigate e di riappacificazioni e poi di nuovo di litigate e poi di fare all'amore vengono fuori tutti i confini di un rapporto, e forse anche di molti rapporti uomo-donna con cui si convive magari senza chiarirsi continuamente, che poi piano piano certe volte esplodono, le aspettative di lei, il comportamento di lui, le ambizioni, l'egoismo, eccetera eccetera. E questo è tutto con i dialoghi, tutto dialogato, la notte che viene raccontata da Malcolm e Marie. Ora Il film di Sam Levinson, noi sospendiamo un attimo il nostro giudizio, prima vi facciamo sentire quello degli altri. È un film comunque interessante, di cui si sta discutendo moltissimo, soprattutto sui social, anche nei canali di critica sui social, ma la cosa che mi ha colpito molto è che ha veramente diviso in maniera eclatante. Cioè, siamo passati dal, scusate la citazione di Fantozzi, è una cagata pazzesca, al è un capolavoro. Ma da parte di persone, colleghi stimabili e quindi, come dire, che basano di solito i loro giudizi su qualcosa. Ecco, in questo caso c'è veramente, il film è dirompente, ha diviso le masse critiche, chissà se anche quelle degli spettatori, che peraltro invece lo stanno tenendo sempre in alto nella classifica dei più visti di Netflix. Quindi in qualche modo il film sta circolando bene. E allora noi vogliamo affrontare questa dicotomia con due colleghi di assoluto vaglio, come Emiliano D'Altoso, che è collaboratore firma di Best Movie, e Simone Emiliani, che invece firma i suoi articoli su Sentieri Selvaggi e su Film TV. E allora, in questo sì e no, cominciamo da Emiliano D'Altoso, che saluto. Ciao Emiliano. Allora, raccontaci innanzitutto perché per te questo film è un film da vedere, è un film riuscito.
Io credo che comunque, innanzitutto, per essere una produzione Netflix, è una produzione che si eleva di gran lunga dalla medietà dei prodotti di Netflix, nel senso che sicuramente un film che può dividere, può piacere, può non piacere, però secondo me è evidente, va dato atto che sia un film con una messa in scena fantastica, con una recitazione ottima e una fotografia di altissimo livello. Oltretutto è un film che mette in gioco tematiche molto attuali, molto contemporanee, come il femminismo, come la parità dei diritti, delle minoranze, e lo fa in una maniera a suo modo inedita, originale, all'interno di un gioco al massacro di una coppia afroamericana che in pratica si vomita addosso un po' i propri demoni, no? E in sostanza io credo che sia un film interessante perché è pieno di sottotesti, è il primo film secondo me a esprimere davvero il sentimento Covid, infatti è stato anche girato durante la pandemia. È un film da camera chiusa e che ragiona anche secondo me sui generi possibili da fare nel post-Covid, ovvero quello, il Kammerspiel, il film da camera per l'appunto, e fuori campo c'è la scena finale, infatti, del film secondo me è emblematica. Fuori campo c'è anche l'ipotesi di qualcosa di catastrofico, no? che noi non vediamo ma che il film in parte ci suggerisce. E poi no, c'è anche la colonna sonora è molto intelligente, nel senso che è utilizzata in funzione narrativa e metanarrativa, e niente, poi un altro tema è, che secondo me è molto stimolante, quello delle contraddizioni che accompagnano il lavoro di un artista nel momento in cui realizza una sua creazione, che è inevitabilmente influenzata dai propri demoni e dai propri rapporti personali.
E allora abbiamo sentito il sì, sentiamo anche il no. Ciao anche a Simone Emiliani. Simone, per quale motivo pensi che Malcolm e Marie sia un film non riuscito in pieno o comunque non riuscito affatto?
Allora, mi è sembrato un film non riuscito perché ha giocato anche molto sulla scrittura volta a scatenare delle emozioni, però mi sono sembrate anche delle emozioni studiate a tavolino, delle emozioni precostituite, anche il modo, la tipologia del film, che dove tutto scatta dal fatto che Marie se l'è presa perché Malcolm non l'aveva ringraziata durante il discorso che aveva fatto dopo la prima del film, e quindi lì si sono scatenate tutta una serie di reazioni che poi si sono anche ripetute: la collera, la rabbia, la riappacificazione, il riavvicinamento. E un film che poi ha giocato anche molto su una sorta di citazionismo, tutto il fatto sulla critica cinematografica, i migliori anni della nostra vita di Wyler, Barry Jenkins, Spike Lee, con cui appunto John David Washington ha fatto Blank Last Man. Quindi mi è sembrato tutto un giochino ben costruito, però molto distante. Penso a Cassavetes, ad esempio, dove la parola aveva qualche cosa di esplosivo, dove la rabbia esplodeva per davvero. Ecco, qui invece mi è sembrato solo un teorema freddo.
Se ci fossi stata io, con la mia autenticità, ora non ti... infatti ci potresti trastullare il pisello. Per questo stasera non mi hai ringraziata e per questo non mi hai dato la parte.
Autenticità.
Sì. E
questa è la parola del giorno?
Mm-hmm. Beh, non ho sentito altro stasera. È un regista così autentico, il film è così autentico, incanalato tanta autenticità.
Sai perché amano quella parola?
Perché?
Perché non sanno come si fa un buon film.
Un piccolo avviso ai naviganti, ascoltatelo in originale, noi vi abbiamo proposto le clip in italiano anche per un fatto di comprensione dei dialoghi, ma insomma avete la fortuna di poterlo vedere in originale, la tensione e il clima è veramente tutto un altro. Torniamo ai nostri due ospiti, torniamo ad Emiliano D'Altoso che propende per il film È un grande film, Emiliano D'Altoso di Best Movie. Emiliano, è forse una delle cose interessanti è proprio vedere, per noi che facciamo sto mestiere poi, è proprio vedere come un regista reagisce alle critiche dei critici, quanto le attenda, quanto le tema o quanto le critichi.
Sì, guarda, c'è appunto una parte del film, un passaggio molto divertente, dove lui in pratica parla molto, ma il protagonista, che è un regista, parla molto male, è un regista afroamericano ovviamente, parla molto male di una recensione paradossalmente positiva al suo film, perché gli viene data una lettura politica che lui sostiene che il suo film non abbia. E quindi lui poi gioca a fare l'esempio con vari cineasti, ad esempio mi ricordo lui cita Gillo Pontecorvo a proposito della battaglia di Algeri, sostenendo che Pontecorvo ha fatto un film meraviglioso, ma lui non ha nessuno, lui che è un ebreo italiano non ha nessun interesse a fare un film sui combattenti algerini. Quindi ragiona anche, sì, forse questo in maniera un pochino intellettualistica. Poi sia chiaro, io non credo che sia un film perfetto, un capolavoro, un film che ha dei difetti, ma un film che ti suscita delle reazioni, secondo me, questo nel periodo Covid. E in un'era in cui Netflix propone film spesso fatti con lo stampino, secondo me è molto interessante.
E invece a Simone Emiliani di Sentieri Selvaggi e Film TV chiediamo un'altra cosa che è stata fortemente criticata, cioè questo bianco e nero che qualcuno ha definito calligrafico, è così?
Anche dall'utilizzo del bianco e nero, in un certo senso, e anche una sorta di autocitazionismo, ad esempio attraverso il personaggio di Marie, di Zendaya, che riprende comunque anche nella storia quella della protagonista di Euforia, che invece io l'ho trovata una serie molto riuscita. Il personaggio di Russ è trasformata in Marie, diventa un qualcosa anche di meno vitale, e un personaggio proprio che vive attraverso unicamente una scrittura del personaggio e sta chiusa in quelle quattro mura prima appunto di terminare la sua vita, che termina con il film. Non sono personaggi con cui ti chiedi che cosa succederà dopo, che cosa gli capita. Io dopo mezz'ora pensavo, dice, adesso voglio vedere come continua, adesso voglio vedere come che strada prende, e vedevo che rigirava sempre intorno allo stesso circolo.
E questo era Malcolm e Marie, il nostro uno contro uno, sì contro no. Grazie a Emiliano D'Altoso.
Grazie a te Franco, grazie mille.
E un saluto anche a Simone Emiliani.
Grazie Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E allora, giochiamo insieme, poi voi direte la vostra. Ah, ecco, io ne chiamo la nostra, però su Malcolm e Marie. A me è piaciuto molto il film è piaciuto molto, non lo ritengo un capolavoro. È vero anche qualcosa di quello che dice Simone Emiliani, cioè è un film che gioca anche molto con la stilosità, in qualche modo, con l'esercizio di stile, ma senza mai prenderlo in pieno. Lo rasenta, lo lambisce, ma non lo prende mai in pieno. E comunque quella tensione emotiva da gioco di coppia, da resa dei conti, da duello in un OK Corral che è invece una casa a vetri di quattro pareti sulla foresta, beh, quello invece arriva molto, quindi da noi come Rosa Purpura il film è assolutamente promosso. Dicevo, giochiamo insieme con la prima traccia del nostro bellissimo film misterioso di oggi.
Le mura della realtà crollerebbero all'istante e da salvatore della causa ribelle lei si ritroverebbe l'amico del cuore di Coegan. Avrebbe perfino delle fantasie sugli antichi marziani, cosa che lei ha richiesto, ma infine riportata sulla Terra verrebbe lobotomizzato.
La Terra, i marziani, un film di fantascienza che è diventato un cult negli anni, partendo da quegli anni 90. Se avete già indovinato di che film si tratta, vi aspettano due Blu-ray in 4K ad altissima definizione di questo film che sveleremo più tardi. Vi faremo anche ascoltare un'altra traccia. Per partecipare, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di due film straordinari, davvero straordinari, di inchiesta, due documentari che spaccano veramente in due lo schermo. Collective, candidato a due Oscar, dalla Romania, e The Dissident, la storia incredibile dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, che invece arriva su Mio Cinema fra poco.
La rosa purpurea.
Come è possibile che un uomo care uscì dal coro se muore dopo 12 zile?
Deci, practic, eu ascult lucrurile astea,
da? Anche qui sono i suoni della lingua rumena, della lingua originale, a farci entrare nel clima di Collective, il film con cui apriamo questa terza parte della Rosa Purpurea, tutta dedicata a una, veramente a una coppia, una doppietta di cinema d'impegno civile, soprattutto di taglio documentaristico, di inchiesta straordinaria, veramente straordinaria. Collective di Alexander Nanau, in distribuzione sulla piattaforma iWonderful, creata proprio dall'iWonder per promuovere i propri film, ma visibile anche sulla piattaforma Io Resto in Sala, una di quelle che permettono di scegliere addirittura un cinema fisico dove vederlo virtualmente. Collective, due nomination agli Oscar in due diverse categorie, parte, prende le mosse da un incendio, forse qualcuno di voi lo ricorderà, il 30 ottobre 2015 un incendio nel locale di musica Collective Club di Bucarest provocò subito 27 morti, poi tanti altri, si arrivò a 64 se non sbaglio nei giorni successivi per le ustioni riportate. Quel posto non aveva le uscite di sicurezza e quindi quando scoppiò l'incendio, che tra l'altro è ripreso in maniera veramente agghiacciante con immagini vere nel film, ci fu il classico carnaio, la classica mattanza, gente schiacciata, eccetera eccetera. Ma il film non si ferma e non si sofferma su questo, il film va oltre e va a quello che è successo dopo. Perché sono morte tutte quelle persone, tutti quei giovani in ospedale per ustioni i giorni successivi, le settimane successive? Perché i disinfettanti usati in quegli ospedali erano diluiti decine e decine di volte di più di quanto dovessero essere. Questo è un po' l'assunto sul quale comincia a indagare un giornalista, un giornale, Gazette di Bucarest, con una forza, con una capacità di tenere la testa alta e non fermarsi mai davanti alle pressioni dell'autorità, che diventa dirompente. Saltano governi, succede di tutto, ma Catalin Tolontan e Mirella Neaghi, due giornalisti del quotidiano, che tra l'altro è un quotidiano anche sportivo, pensate da noi se un'inchiesta così potrebbe essere portata avanti, ma lasciamo stare. Ecco, questi due giornalisti vanno avanti, non mollano l'osso, ribaltano le tesi del Ministero della Sanità, che dice che tutto sommato va tutto bene, e arrivano fino in fondo. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, siamo di fronte a un esempio di cinema a tutto tondo di grandissimo livello, un po' perché il tema è fortissimo, un po' perché ci prende tantissimo in questo momento, un po' perché le immagini, sia quelle di repertorio sia quelle riprese appositamente, sono straordinarie, ma anche perché Nanau riesce a fare veramente cinema anche proprio con la struttura della drammaturgia e della sceneggiatura tipica quasi di un film, diciamo di finzione, lo dico nel senso buono, ma chiaramente applicata a un cinema documentario.
Lasciatemi fare un'altra battuta: Nanau è un gigante. Questo regista ha un'intuizione straordinaria, trova questo gruppo di persone, in particolare due, ma è un gruppo, cioè un'equipe, una squadra, che si fa una domanda semplice: com'è possibile che abbia fatto più morti ciò che è successo dopo l'incendio che l'incendio stesso, che è già stato qualcosa di drammatico, e lo scopriamo quando escono fuori le immagini vere? È una domanda banale, è una domanda semplice, e loro con la stessa semplicità cominciano ad andare dritti verso l'obiettivo, a cercare di capire che cosa è successo. Questa è la storia, il cinema è tutto il resto, il cinema è Nanau che si vede esplodere davanti senza sapere quello che troverà, tutto ciò che questi giornalisti trovano, e riesce ad organizzarlo in un film che merita l'Oscar assolutamente nella sua categoria, perché è uno dei documentari più belli degli ultimi decenni. Riesce ad organizzarlo drammaturgicamente, riesce a riprendere ciò che accade con una consapevolezza che fa quasi paura, come se avesse una quasi sovraumana intuizione di ciò che dovrebbe arrivare, e che poi nel montaggio sa ancora di più costruire in un film che ha, tu citavi all'inizio della trasmissione, la potenza e l'epica di Tutti gli uomini del presidente senza mai un filo di retorica. Collective è veramente una delle cose più belle che potrete vedere al cinema, mi viene da dire. Purtroppo al cinema non ci dobbiamo andare, ma dobbiamo riportarlo al cinema appena possibile. Ma i soldi migliori che potete spendere nei prossimi mesi sono quelli che userete per comprare Collective VOD, che merita assolutamente, anche se non c'è una sala fisica, il prezzo del biglietto.
Assolutamente, allora ricordiamoci, piattaforma I Wonderful, e io resto in sala per Collective, ma ascoltiamolo Alexander Nanau, il regista, che ci ha gentilmente fornito l'amico Alessandro De Simone, che ha tenuto insieme ad Andrea Romeo, fondatore della I Wonder, una masterclass online proprio pochi giorni fa con Alexander Nanau. Sentiamo questo stralcio nel quale il regista rumeno parla del suo stile documentaristico.
What was the big discovery was basically how big in the times we're living in.
Quello che mi ha veramente colpito è stato capire quanto grande in questo periodo sia la pressione che grava sulle spalle dei giornalisti nel momento in cui diffondono le informazioni. Perché se commettono un errore, possono rovinare la reputazione che si sono costruiti in anni di lavoro. E oggi, con le fake news e i social media, l'80% dell'informazione viene fatta con cattive intenzioni e senza professionalità.
Made with bad intention and has no profession behind it.
Boris, rimani con noi perché fra poco parliamo di un altro film con te. Adesso invece giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Benvenuti nella colonia federale di Marte. Per la vostra sicurezza e comodità sono state installate delle cupole che vi proteggono dal vuoto esterno. Siete pregati di non toccare finestre esterne e portelli stagni.
E allora avete sentito Colonia Penale di Marte, film di fantascienza di quelli potentissimi anni 90, e se avete già indovinato e individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, mi raccomando titolo e vostro indirizzo, perché ci sono due copie in 4K di questo straordinario film che vi aspettano. Più tardi sveleremo tutto e vi diremo qual è il film, i vincitori li annunciamo la prossima settimana.
My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal.
Jamal Khashoggi, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul.
E in questa settimana di grande cinema documentario d'inchiesta, la seconda perla assoluta è The Dissident, film di Brian Fogel, che è stato presentato al Sundance nel 2020, l'anno scorso, con una standing ovation che l'ha accolto alla fine. Documentario tesissimo, appassionante, che ti mette in discussione, ti mette in dubbio sulla storia e sulla vicenda, che forse qualcuno di voi ricorderà, del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, assassinato dentro il consolato saudita in Turchia. Una storia incredibile, veramente incredibile in termini etimologici, perché è talmente sopra la realtà quello che ci racconta The Dissident che si stenta a crederci, ma invece spesso, come si dice, la realtà supera abbondantemente la fantasia. Jamal Khashoggi era un giornalista con la schiena dritta, un giornalista arabo-saudita che però criticava il regno e criticava il principe con tutti i mezzi che la democrazia gli offriva, cioè i mezzi della critica giornalistica e degli articoli. Costretto a un certo punto a fuggire dal suo paese, rifugiato in America, assunto dal Washington Post, firma di punta di quel mondo saudita, uomo che sognava, uomo forse anche ingenuo in certe cose, sognava la possibilità di un mondo arabo democratico che vivesse sulle stesse regole di ingaggio delle democrazie occidentali. Questa cosa non è andata giù, queste critiche non sono andate giù, ma quello che si è scatenato dopo che Khashoggi è entrato in quel consolato e non è più uscito, con la fidanzata fuori che lo aspettava ore e ore e ore, è quello che è successo dopo, al di là dell'inchiesta giornalistica che The Dissident racconta in maniera stupenda, con del materiale tra l'altro di grandissimo livello, gli investigatori turchi, la polizia, le trascrizioni degli interrogatori, vi assicuro vi arriveranno i brividi sulla pelle. Ma quello che succede è anche che ci fa vedere quanto siamo controllati, quanto lo schema del principe saudita fosse quello di creare una sorta di barriera informatica che andasse a trollare continuamente tutti i posti Khashoggi e che creasse attorno a lui il famoso shitstorm, come si suol dire in termini social. Insomma, un film potentissimo che potete vedere su Mio Cinema, piattaforma che vi permette anche di scegliere la sala cinematografica fisica nella quale vorreste aver visto questo film. In attesa che le sale riaprano, noi siamo in collegamento col distributore italiano, che è Lucky Red e che quindi è Andrea Occhipinti, che saluto e ringrazio per essere ancora qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora,
sono anche quello che ha creato il mio cinema insieme alle
tra l'altro, ma oggi ti abbiamo qui in chiave di distributore, perché questa volta l'essere distributore di questo film non è il mero l'ho comprato, lo distribuisco io. Qui c'è stato anche un atto di coraggio, diciamolo chiaramente, perché questo film è stato osteggiato anche in maniera abbastanza chiara dalle major. È un film che sta avendo, ma poi alla fine vedete che il bene trionfa sempre, sta avendo difficoltà a essere recepito da compagnie che abbiano interessi, come dire, che possano essere in qualche modo scossi da questa che è una denuncia pazzesca del sistema saudita, no? Tu come ci sei arrivato e perché hai deciso di prenderlo?
Ma guarda, noi visioniamo moltissimi film che vengono da festival e anche documentari. Quando ho visto e quando abbiamo visto questo, letteralmente mi ha gelato il sangue. Quello che racconta, come tu hai descritto, è incredibile, cioè la storia di quest'uomo che era vicino al principe saudita, che poi è diventato un dissidente, e il sistema di controllo con questo spyware israeliano, questo sistema informatico israeliano che permette di controllare tutti i dissidenti in giro per il mondo che i sauditi hanno, e hanno migliaia di persone che controllano e spiano i telefoni di queste persone, e gli ha permesso di capire che Khashoggi praticamente si stava allontanando e stava criticando il regime, e stava andando lì in questo consolato semplicemente per chiedere un certificato di matrimonio. Quello che è successo è veramente agghiacciante. Ed è agghiacciante il fatto che poi un uomo potente come Jeff Bezos, capo di Amazon, che dopo che è successo questo incidente ha preso distanza dai sauditi e a lui stesso è stato controllato il telefono, gliel'hanno mandato in crash e hanno rivelato i sauditi la storia d'amore che c'aveva con un'altra donna, che poi ha provocato il suo divorzio. Cioè, questo per far capire che anche l'uomo più potente del mondo era controllato e gli hanno provocato dei problemi. Questo mi sembrava un documentario assolutamente da mostrare. E il regista Brian Fogel lamenta, non so se sia vero o no, che le grandi piattaforme mondiali non l'abbiano voluto comprare e distribuire perché hanno degli affari in corso con i sauditi.
Assolutamente.
Gli interessi guidano sempre, no? Fanno chiudere gli occhi su dei proprio negazioni di diritti civili gravissime come questa che è successa.
Certo, e peraltro Brian Fogel, che è anche un premio Oscar per Icarus, lo ricordiamo, tra l'altro visibile anche su Netflix, cioè voglio dire, non è il film, sai, di un indipendente, questo è un film di un premio Oscar, documentarista, grande giornalista, per cui avrebbe avuto tutte le possibilità, no, di sfondare in quel senso, e invece, come dicevi tu, c'è grande prudenza e addirittura qualcuno ha tirato indietro la mano. Grazie Andrea, a presto.
Grazie, arrivederci.
E allora, grande parentesi dedicata al cinema documentario e d'inchiesta. A questo punto, Strada in diretta, fra poco un altro film con Boris Sollazzo, un film di fantascienza molto particolare, si intitola L'uomo della scatola magica, viene dalla Polonia, lo potete vedere su Amazon, ne parliamo fra poco.
La rosa purpurea.
Adesso le spiegheremo semplicemente chi è lei oggi, il suo passato non esiste più. Il governo ha rimosso la sua memoria per poterla reinserire nella società, senza però disfarsi di lei.
Della sua vita.
Conosce il film del 1997, Men in Black? Diretto da Barry Sonnenfeld con Tommy Lee Jones e Billy. Usavano lo stesso attrezzo. Un semplice click e la memoria è cancellata.
Un dialogo, un estratto di L'uomo della scatola magica, film di fantascienza distopica, che arriva sulla piattaforma di Amazon Prime Video, sempre in abbonamento. Lo firma Bodo Cox, regista molto particolare, un semi-punk polacco, che aveva già firmato nel 2013 La ragazza della guardaroba, The Girl from the Wardrobe. Era un film che aveva abbastanza colpito un po' per le stranezze, il surreale, diciamo, che c'era dentro. E così è anche questo Uomo della scatola magica, che sta fra Orwell, Blade Runner appunto il futuro distopico, per raccontare, tra l'altro con molte citazioni anche paro paro cinematografiche, per raccontare una Polonia del 2030, Varsavia 2030. All'inizio troviamo un uomo che fugge dalla zona più povera per attraversare attraverso la Vistola, arrivare verso la città nuova, quella con i grattacieli, con le grosse compagnie. Si chiama Adam, trova a palazzo l'azienda che lo prende a fare le pulizie nel proprio stabile, gli dà un piccolo appartamento dove stare dentro un palazzo diroccato che, dicono, è dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che non viene più abitato. Posto di lavoro Adam conosce un collega molto bizzarro, si chiama Sebastian, strambo, e soprattutto attira le attenzioni della bellissima Gloria, impiegata dell'ufficio delle risorse umane. Tra i due c'è grande attrazione, grande passione, tutto va abbastanza in maniera lineare fino a quando Adam trova nel suo appartamento una radio risalente agli anni 50, accesa la quale la realtà e quella che sembrerebbe la fantasia cominciano a mischiarsi. Questa radio sembra avere la capacità di trasmettere, oltre alle canzoni di un tempo lontano, qualche altro segreto e qualche altro segnale. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, c'è del materiale interessante in questo L'uomo della scatola magica, un po' Bodo Cox, che comunque è un regista visivamente molto interessante, anche se a volte è un po' sopra le righe, e un po' anche questo mischione di storie e di atmosfere di cinema, che è interessante vedere come un cinema come quello polacco, che di solito conosciamo per il suo grande rigore narrativo, per la freddezza estetica, ma anche per la capacità di essere forte e pungente nei suoi maestri, ecco, applicato alla fantascienza, tira fuori un prodotto interessante, benché largamente imperfetto. Cosa ne pensi?
Ma è assolutamente interessante, come lo è il suo regista, che con uno sceneggiatore alla sua altezza, all'altezza delle sue stranezze, probabilmente sarebbe uno dei più importanti cineasti europei. Così rimane comunque un elemento di originalità nell'ambito della regia e anche di potenza visiva, spesso e volentieri, di assoluto interesse. Va detto che anche il pregio di ricordarci che il cinema polacco non è solo quello schiacciato sui Vajda e sui grandi maestri che dicevi tu, ma il cinema polacco moderno è un cinema indipendente di grande forza e di grande coraggio. Negli ultimi decenni ha fatto una serie di film molto interessanti e forse sottovalutati. Detto questo, il film secondo me è fotografato benissimo da uno dei suoi protagonisti, quel Sebastian che citavi prima, perché per i circa 100 minuti di visione tu ti chiedi, come con Sebastian, di Sebastian ti chiedi se è un genio o un uomo stravagante e folle, e del film ti chiedi se è un bluff o è un film figo, è un film cool, è un film che merita. E un po' è vero, sono vere entrambe le cose per tutte e due le situazioni, sia per il personaggio sia per il film. Il film ha le sue discontinuità, è troppo derivativo e citazionista, anche se poi per gli appassionati di cinema, e lasciatemelo dire anche noi, come appassionati di radio, come amanti della radio, come protagonisti della radio, non possiamo non amare un film di fantascienza che in qualche modo apre un universo parallelo grazie a un apparecchio radiofonico, in un mondo in cui la musica è vietata. Riesce a portarti in ogni momento, in ogni suo momento, anche in quello più debole, in quello più fragile, da qualche altra parte, riesce a stuzzicarti. Anche le citazioni, pur essendo spesso estremamente marcate, tu hai usato un'espressione che amo molto, paro paro, cioè spesso il regista si nasconde dietro una citazione elaborata. Bodo Cox non lo fa, in alcuni casi proprio c'è la piazza lì in copia fotostatica, la citazione, riesce a divertirti, a tenerti dentro, e Io di solito consiglio sempre ai registi di tagliare, no? Una mezz'ora, 40 minuti, l'abbiamo fatto recentemente per Wonder Woman. Alla fine di questo film tu ti chiedi perché non ha fatto 20 minuti in più, perché invece un film che è riuscito a tenere fino a 2/3 poi scelga un finale che è troppo sincopato e troppo spezzato, in cui non si riesce ad arrivare all'apice, o comunque quando si arriva poi si chiude troppo in fretta. Cioè, meritava forse un respiro diverso, non era facile perché ha fatto delle scelte particolari anche in produzione, no? Quello di fare un film di fantascienza, quello di usare la Varsavia post-comunista con i suoi casermoni sovietici come il ruolo di una fantascienza, come l'ambientazione, la location di una fantascienza distopica che però non fosse lontana dal tempo, fosse solo 10 anni più in là. Sono tutte ottime scelte, tutte scelte di grande interesse. Il film non regge le ambizioni che vorrebbe, ma ci dice che Cox ha talento e soprattutto si fa guardare, si fa voler bene. È il classico film imperfetto e stravagante, appunto un po' come Sebastian, a cui però per le ambizioni, per il coraggio e per le intuizioni di cui è disseminato finisci per voler bene e perdonare anche gli errori. E come dico in alcuni casi, sono tanto tanto curioso di vedere i prossimi film di Cox,
di Bodo Cox. Allora, grazie Boris, questo era L'Uomo della Scatola Magica su Amazon Prime Video in abbonamento. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E allora il nostro buon cinema va avanti con un passo indietro di una settimana per farvi riascoltare una clip del nostro game di 7 giorni fa.
Ma dai Arthur, abbiamo 3 mesi, come ti ci porto sulla luna? Io voglio sapere cosa vuoi fare davvero prima di morire, roba che possiamo fare insieme.
Quelli erano i miei sogni più grandi.
Una bella commedia francese dell'inizio di questa stagione, uscita tra l'altro anche in sala. Il meglio deve ancora venire, avevamo giocato col film di Alexandre de la Patellier con due grandi attori come Patrick Bruel e Fabrice Luchini. E allora l'hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray di questo film Daniele Angeli di Ravenna e Claudia Molinari di Roma, i nostri due ascoltatori più rapidi nell'indovinare questo film, che ci facciamo raccontare appunto in questa edizione Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Lo sappiamo, non è stato facile nell'ultimo anno seguire con grande attenzione le uscite cinematografiche tra piattaforma, quel poco che è rimasto in sala, un video. Per fortuna oggi esce in un video un film che forse vi eravate persi, uscito in sala il 17 settembre scorso. Storia di due amici assolutamente improbabili, uno scopre di avere un cancro e l'altro pure, o meglio, uno finge di averlo perché l'altro, che invece ce l'ha e non lo sa, si sente meglio grazie all'aiuto che dà l'amico, tra virgolette, malato. Insomma, un bel casino che agita due vite incasinate, la nuova commedia con dramma a lieto fine della premiata ditta della Porte de la Pertaliere, che sono quelli di cena tra amici, parte da un equivoco inverosimile, una premessa da pochade offerta al mestiere di Fabrice Luchini e Patrick Bruel, che ovviamente restituiscono verosimiglianza psicologica e vigore a questa storia dalla trama esile.
Giulio, diamo un'occhiata un po' alle segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Un grande film francese, un film di ambientazione storica, magniloquente, domenica alle 21:15 su Rai Storia e la regina Margot.
Bisogna eliminare Capi.
Se volevate ucciderlo, bisognava farlo prima.
Vorreste riconoscere dal bene e dal male che sa fare.
Vi siete serviti di lei come scappare in passaggio!
Mai davanti a lei!
Siamo in Francia nel tardo XVI secolo, con il matrimonio dettato da ragione di Stato tra Margot di Valois, sorella di Carlo IX e figlia di Caterina de' Medici, con l'ugonotto Enrico di Navarra. Ci sono gli orribili intrighi di corte, la strage degli ugonotti nella notte di San Bartolomeo, l'amore fra Margot e de la Mole scampato al massacro dei suoi, il passaggio di Margot nel campo degli oppressi, eccetera eccetera. Il romanzo di Alexandre Dumas, padre, trova nel film di Patrice Chéreau un grandissimo regista di teatro e anche di cinema, purtroppo un po' dimenticato, una versione fastosa e decadente, viscerale e follemente carnale, dove i sentimenti sono veramente furenti. E tra la ricostruzione accurata e il fogliettone più eccessivo, il film è un film storico che sa guardare perfettamente ancora oggi al presente.
E invece mercoledì alle 16:15 su Rete 4 c'è un grande film di Douglas Sirk, Magnifica Ossessione.
Giovane milionario annoiato, strafottente e sciupa femmine, è ricoverato dopo un incidente e causa indirettamente la morte di un
medico generoso e amato da tutti. Cerca di farsi perdonare dalla vedova del dottore Helen e naturalmente finisce per innamorarsi perdutamente di lei. Il film nasce da Jane Wyman, che ne amava il personaggio femminile, e a Douglas Sirk, il grande regista, toccò un materiale che definiva letteralmente spazzatura kitsch, confessando addirittura di non essere riuscito a finire il romanzo da cui era tratto. Per il suo primo Melò a colori, Sirk consacrò lo stile fiammeggiante alla storia del cinema e volle per la terza volta Rock Hudson, un attore ancora poco apprezzato al tempo, che aveva la stessa età del figlio morto in guerra del regista. Ne esce uno dei grandissimi capolavori di Sork, uno dei melodrammi più belli della storia del cinema.
Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni.
Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione con le segnalazioni dai palinsesti della prossima settimana. Non ci resta che augurarvi un buon weekend cinematografico. Andatevi a guardare un po' dei film che vi abbiamo consigliato, tanto buon cinema questa settimana in streaming. Il 5 marzo si avvicina, speriamo che sia la data nella quale qualcosa si sblocca anche a livello di sale cinematografiche. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.